Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le storie di musica e di carcere che vi raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues, carcere jazz e dance, carcere pop. La scorsa settimana eravamo a Broadway con il grande jazz di Miles Davis. La storia di oggi è una storia tutta italiana. Siamo sul palco più italiano del mondo.
È su quel palco che nei giorni scorsi abbiamo sentito la sua canzone. Lei, che in passato si è ben guadagnata il suo diritto a comparire anche qui a Jailhouse Rock, oltre che su quell'italianissimo palco. Lei, che nell'aprile del 2014 si era vista mettere sotto sequestro preventivo la propria villa sulle bellissime colline intorno alla sua città natale.
L'accusa era quella di frode fiscale. Lei aveva subito negato di aver commesso qualsiasi illecito, ma la procura di Milano l'accusava di aver evaso al fisco italiano ben 3.750.000 euro. Guadagni frutto della vendita dei suoi dischi e del ricavato dei suoi concerti. Qualche mese dopo, nel dicembre di quell'anno, il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio. La cantante, dal canto suo, si era già mossa per saldare il proprio debito e accordarsi con l'Agenzia delle Entrate. Ciò aveva permesso allo stesso PM di avanzare un'ipotesi di patteggiamento. E così, verso la metà dell'anno 2015, la cantante patteggiò un anno e due mesi di carcere con la condizionale.
La città sulle cui colline sorge la villa posta sotto sequestro preventivo nell'aprile del 2014 è la città di Siena. Lei è una senese doc della Contrada dell'Oca. Nei giorni scorsi, sul palco del teatro Ariston di Sanremo, Rosa Chemical ha cantato una delle sue canzoni più note, il suo primo grande successo. Sul palco anche la cantautrice Rose Villain, un'esibizione che voleva essere provocante e che la stessa autrice della cover ha salutato con parole di grande apprezzamento. Rosa Chemical e Rose Villain sul palco di Sanremo hanno cantato Gianna Nannini, America.
Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America.
Fammi l'amore. Forte, sempre più forte, come fosse l'America. Fammi l'amore. Forte, sempre più forte, ed io sono l'America. Cercherai, sempre detto cercherai,
e troverò, ora che ti accarezzo troverò.
Quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due,
quando ognuno da sempre nella sua solitudine e regala il suo corpo e non sa cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi l'amore. E che pensa ad un altro e si inventa l'America. Fammi l'amore. Forte, sempre più forte, e io sono l'America.
Oh,
dammi l'amore. Lei che pensa ad un altro e si inventa l'America. Dammi l'amore, forte, sempre più forte, ed io sono l'America.
America, Gianna Dannini. Beh, in carcere è raro che si vada a finire per evasione fiscale. Il nostro sistema è un sistema a doppio binario, si diceva un tempo, e lo si dice ancora oggi. Un tempo si diceva a doppio binario per dire che era una giustizia lenta, tutto sommato rispettosa dei diritti e a volte ineffettiva. Nei confronti di chi? Nei confronti dei ricchi, delle classi agiate. E invece una giustizia inesorabile, rapida, efficiente, nei confronti di chi? Nei confronti dei poveri, dei marginali, degli immigrati, dei tossicodipendenti. Sì, l'America era quella che pensavano fosse per gli albanesi l'Italia, la chiamavano anche loro l'America, e in realtà è stata l'Italia.
La sera del 12 luglio 2014 lui era nella casa che aveva affittato a Riccione assieme a sua moglie e ai suoi figli. Nonostante fosse in vacanza, era molto agitato. Non è chiaro per quale motivo, ma era davvero fuori di sé. In seguito parlò di un attacco di panico, ma stava dando in escandescenze. E arrivarono i carabinieri. Volò qualche spinta, volò qualche calcio. Lui fu arrestato e portato al pronto soccorso. Gli vennero dati dei calmanti. Intorno alle 3 di notte fu trasportato in caserma. Le accuse erano quelle di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno dopo iniziò il processo per direttissima. Patteggiò un anno di reclusione con pena sospesa, più 10.000 euro versati ai due carabinieri colpiti e 1.000 euro per risarcire l'arma. A Sanremo ha presentato in gara questa canzone, Quando ti manca il fiato, Gianluca Grignani.
Mio padre tornava la sera ed era forte con me in vena, questo lo ricordo bene. Questo lo ricordo bene. Mio padre era uno dei tanti, ma era il mio eroe quando mi sorrideva. Vivevamo ancora insieme, sì, questo lo ricordo bene. E poi non ricordo più. Dopo vent'anni dalla terra dei ricordi, telefono. Ciao, sono papà, come va Gianluca? Ah no, non sto male, ma quando accadrà? Tu verrai o no al mio funerale, tu verrai o no? Ed io non ho parlato più, ho tenuto tutto dentro e ho messo giù, poi ci ho pensato su, sì ci ho pensato su. E ciao papà, oh addio papà, io ti perdono, le mie lacrime sono sincere. Ma c'è chi non lo farà, tu accetta la verità. E in mezzo a difficile d'orgoglio, sarò d'orgoglio. Perché chi ha troppa libertà, non ha parole, ma non fa male, ma male davvero. Sono coltello, non dal cielo, ma servi dare anche l'uomo più duro. Anche se sono cresciuto da solo, a modo mio, sì, e tu sei a modo mio. Ciao papà, oh addio papà, questa canzone.
questa è l'unica legge, conosco il rispetto. Ti ricordo quando ti dicevo che la vita te ne conti al passato, proprio quando ti manca il fiato. E chissà la verità, mi dica perché faccio fatica a staccare le dita. Questo che devo imparare da te.
Forse non volevi me la insegnare.
Non fare accordi con i ricordi, sì, quando ti manca il fiato.
Gianluca Grignani, quando ti manca il fiato, in questa puntata di J-House Rock che vogliamo dedicare al Festival di Sanremo, l'italianissimo palco del Teatro Ariston, il festival che si è tenuto la scorsa settimana. E tra i più accesi commentatori del festival, per chi lo conosce, Giso Amendola, professore di filosofia del diritto all'Università di Salerno. Andate a dare un'occhiata alla sua pagina Facebook, risalite ai giorni del Teatro Ariston e vedrete quanto in fretta veniva aggiornata, con commenti sempre divertentissimi e sempre acuti. E allora noi abbiamo chiesto a Giso Amendola di parlarci di quella che Kermesse Canora. Sentiamo che cosa ha detto ai microfoni di J-House Rock. Giso Amendola, sei stato attivissimo sui social durante questo Sanremo, la tua pagina Facebook si aggiornava quasi in diretta, noi ti abbiamo seguito e in questa puntata di J-House Rock che stiamo dedicando al Festival di Sanremo appena finito vogliamo un tuo parere generale. Intanto cominciamo, ma davvero è Sanremo, deve essere la nostra voce a Sanremo che dobbiamo affidarci per parlare di alcuni temi che altrimenti rimangono sommersi?
Ma perché Sanremo è diventata negli ultimi anni la parte intelligente del capitale culturale, quindi butta le reti e pesca quello che c'è. E che cosa trova? Trova il fatto che le nuove generazioni, chiamiamole così, hanno una visione moderna che rompe certi dispositivi, che è, come dire, epidermicamente liberal, possiamo dire. E questo senso comune di libertà e di autonomia si esprime anche in Sanremo. E sono diversi anni che si sta esprimendo a Sanremo. Una prova provata che Sanremo è importante è che il governo di destra ci perde davvero la testa, ci sta davvero perdendo la testa contro Sanremo.
E tu ricordi che nel 68 Paietta perdeva la testa contro i Beatles?
Sì, quello l'ho pescato da una intervista che di Fricantoni, credo, del 77. Lì Paietta dice: i Beatles, questi così superficiali, senza una tradizione, piccoli borghesi. Gianni Celati la citava dicendo: non hanno capito nulla del 77. Cioè, questi i Beatles esprimono quello che poi si espresse anni dopo nel 77. Una libertà, una forma di autonomia di cui le grandi forze tradizionali, classiche, della sinistra, non hanno capito niente. Molti atteggiamenti culturali oggi sono di questo tipo, sono di questo tipo.
Ma tu le seguite tutte le 5 serate di Sanremo?
Sì, con i testi classici in mano, con i Grundriss, perché quando si affronta il capitale culturale bisogna essere.
Ma in gruppo d'ascolto da solo?
No, in cuffia con i miei corrispondenti in auricolare e tutta una rete. Basta, perché è diventato fondamentale.
In questo fondamentale, dai, diciamo, alla fine sta classifica è corrispondente a quello che, diciamo, tu avresti sperato? Io direi di no, visti i tuoi suggerimenti. Tu hai parlato bene, a un certo punto, no. Però posso dirti una cosa, Giso? Hai parlato bene di tutti. No, sembravi un po' Vincenzo Mollica.
No, perché di alcuni non ne ho parlato affatto. Perché il problema fondamentale è questo: contro Sanremo, siccome da Sanremo ormai passano i giovani trapper, diciamo quel senso comune positivo che dobbiamo alle nuove generazioni, in sostanza, si sviluppa tutta la negatività possibile del nostro mondo culturale, no? I Paietta di adesso, cioè, gente che guarda Sanremo per dire che De André non avrebbe mai usato l'autotune, che è stato tra l'altro usato magnificamente. Allora non puoi parlare, non puoi sviluppare negatività su Sanremo. La classifica dei cinque direi che mostra molto rappella l'ordine, però ce lo meritiamo. Se noi non riusciamo a sostenere quelli che in qualche modo spaccano, che portano qualche cosa, che appunto quello che impensierisce la destra, e poi ci meritiamo il rappello all'ordine con le classifiche che abbiamo visto.
E per chiudere, c'è chi è arrivato a dire i lavori socialmente utili per Planco, no?
Ma lo vedi che è rivelativo Sanremo di queste cose? Ora potremmo ricostruire la genealogia del reato di attentato alle fioriere in Italia, che è stato molto interessante. Ma guarda l'immagine che è andata poi di Gianni Morandi con la scopa in mano che pulisce. Diceva un vecchio banchettaro, poi passato al sacro: sono comunista del PC Emiliano, il miglior buon governo cittadino. Proprio era quella l'immagine. Ora rimettiamo ordine quello che Blanco ha fatto.
E il bacio a Fedez è stato violento e violativo?
Il bacio a Fedez è stato, voleva essere nelle intenzioni violento contro l'istituzione della famiglia. Quando fai quelle cose ci devi pensare. Quando fai quelle cose ci devi pensare, no, su quello non ho seguito Rosa Chemical fino in fondo, perché il consenso è fondamentale anche nella performance. Ora però lì c'è un altro problema. Ma possiamo noi veramente obiettare a Rose Chemical di essere falsamente queer, di essere un etero che fa il queer? Ma ci sono i veramente queer, ci sono i veramente femministi, ci sono i veramente... C'è quest'ansia di vero che, sinceramente, a parte che un vecchio maestro, Adorno, diceva mai la vita vera nella falsa, è quest'ansia di origine che arriva a Sanremo. No, io spero che i Rose Chemical e gli altri portano avanti un discorso di performance, insomma.
Per chiudere, una speranza per il prossimo Sanremo, fra un anno?
Che vogliamo fare? Io spero in... vorrei sentire un Sanremo di Baietta, insomma, questo mi piacerebbe. Vediamo un po' che cosa possono recuperare. Che ne so, io vorrei Satie che suona con i synth, Pavarotti che resuscita col vocoder, queste robe qua, questo mi piacerebbe, no? Già i boomer quest'anno hanno avuto questa sorpresa che non hanno digerito, di chi suonava con i Maneskin quando hanno visto i mostri sacri accompagnare i Maneskin. Spero in un Sanremo di questo tipo qua, di mostri sacri con l'autotune. Vediamo un po' che succede.
E, diciamo, è l'intervista perfetta contro il perbenismo.
Ma sì, ed è proprio paradossale che da Sanremo debba venire questa cosa negli ultimi anni, però è stato questo. Dopodiché Sanremo è anche perbenista, ma quello che preoccupa a me sono certe reazioni ultraperbeniste che vengono invece da quelli che la rivoluzione l'hanno fatta sempre loro, che suonavano meglio loro, che dopo basso, chitarra, batteria non c'è stato niente al mondo, no, sinceramente queste cose qua, ecco, questi critici musicali alla paglietta, i Beatles erano roba buona, insomma.
Grazie Giso per essere stato con noi.
E grazie a Giso Amendola. Ma noi facciamo un passo indietro, in un Sanremo dei tempi andati. Un giorno dell'aprile 1984 lui stava provando gli impianti del Variety, storico locale di Bologna. Arrivarono due carabinieri e si avvicinarono all'uomo. Poco dopo i tre si recarono insieme a Casalecchio di Reno, dove lui viveva e suonava con la sua band dentro un capannone. Lui consegnò spontaneamente ai due carabinieri 26 grammi di cocaina in proprio possesso. Venne arrestato immediatamente e portato nella prigione di Pesaro. Ma era solo un consumatore, non fu trovata traccia del mezzo chilo di droga che gli inquirenti pensavano che avesse acquistato ad Ancona qualche tempo prima. Si erano fatti l'idea che fosse membro di un'organizzazione criminale dedica al traffico di droga.
Fu condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per la sola detenzione di sostanze stupefacenti. Non rientrò in galera grazie alla sospensione condizionale della pena. Era pur sempre un incensurato. La prossima volta forse non si affretterà a consegnare la droga con tanta solerzia. «Certo che sei un bel fenomeno anche tu a farti prendere così», canterà nella canzone scritta pochi giorni dopo aver riacquistato la libertà. 2 anni prima, invece, nell'edizione del 1982, aveva partecipato al Festival di Sanremo con questa canzone rimasta nella storia. Vado al massimo, Vasco Rossi.
Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con fedele. Hago que ver, oye, hago que ver, voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere come va a finire.
Yeah. Hey.
Vado al massimo, grandissimo Vasco Rossi, e adesso Jailhouse Rock entra in carcere. Arriva il giornale radio dalle carceri di Roma Rebibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Pezzi di ricambio in offerta. Negli Stati Uniti d'America quest'anno è stato presentato un disegno di legge a firma dei rappresentanti statali Gonzales, Springfield, Garcia, Chelsea ed Everett, che intende concedere una riduzione di pena non inferiore ai 60 e non superiore ai 365 giorni l'anno, a condizione che il reo abbia donato midollo osseo o organi. Non capiamo su cosa verta la differenza della riduzione minima e quella massima. Forse azzardiamo dalle condizioni dell'organo donato, esattamente come avviene quando si compra un oggetto allo sfascio. È chiaro che una pompa dell'acqua che ha lavorato meno costa di più, così come il fegato di un tossicodipendente otterrà uno sconto di pena minore rispetto a quello di una persona astemia. Eh già, l'America, che nei sogni dei miei coetanei era la patria dell'opportunità, il sogno di chiunque ambisse alla ricchezza materiale, di chi favoleggiasse auto 5.000 di cilindrata, giocattoli da 200.000 euro di dollari in vetrina, di Hollywood, Beverly Hills, ma che non vedeva invece le stragi da esse perpetrate in Europa, in Africa, nel sud-est asiatico e oggi di nuovo in Europa. Se passasse la legge proposta oggi, le carceri americane diverrebbero un immenso sfascio, dove i cattivi, tra virgolette, potrebbero avere l'opportunità di vendere i propri organi ai buoni, sempre tra virgolette, che volentieri li accetterebbero in nome del libero mercato. E forse alla lunga anche noi accetteremo tale logica senza comprendere che questa America della rosa ha solo un gambo pieno di spine. Romano, Rebibbia, Roma.
Alcuni fra i più attenti, fra i nostri ascoltatori, si saranno accorti che ora Radio Rebibbia ha una nuova sigla. È tratta da un brano, You Born a Star, di Riccardo Gredi, dal suo primo album appena uscito. Ci hanno permesso di usarla, lo ringraziamo, raccontando che Riccardo è il nipote di Giorgio Poidomani, il coordinatore di questa trasmissione. Perché questo brano racconta in musica, in un'atmosfera rarefatta fra Radiohead e Coldplay, di due astronauti che si trovano su un pianeta desolato, quando in lontananza la vedono una luce. Forse quel pianeta è Rebibbia e magari in fondo c'è una luce. Grazie Riccardo.
Un pomeriggio a Via Ostiense. Nell'Università degli Studi di Roma 3, presso l'Aula Magna di Diritto, il giorno 3 di febbraio si celebrò la 10ª edizione Master di secondo livello in Diritto Penitenziario e Costituzione. Inoltre, nell'odierna data, il laboratorio di scultura coordinato dal maestro Quirino Cipolla, che si svolge nel carcere di Rebibbia, reparto G8, ha esposto la scultura L'Arciere. Ai sensi dell'articolo 27, la direzione in sé, in sinergia con il Tribunale di Sorveglianza di Roma, sono riuscita ad ottenere un permesso speciale, come testimone LTGB integrante nella realizzazione della scultura. Finalmente, a distanza di 7 anni, fra 2 mesi, ho respirato un'aria di libertà e uguaglianza. Sono orgogliosa di questo riconoscimento. Insomma, posso affermare che la cultura fa la differenza nell'Istituto di Pena. Federica Rebibbia, Roma.
Rebibbia, il fiore all'occhiello d'Italia. In questi giorni ho avuto modo di parlare con un mio compagno di sezione per farmi raccontare su come fosse andato l'incontro con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Avendo ascoltato le sue parole, nelle quali mi diceva che Nordio asseriva che Rebibbia, il carcere ovviamente, fosse il fiore all'occhiello d'Italia, rimasi interdetto. Lo stupore apparve sul mio volto a tal punto che il mio compagno mi disse: «Non ti sto raccontando frottole». Ora io mi chiedo come si possa essere ignoranti in tal misura. Per ignorante non intendo offendere l'intelligenza del ministro, ma la poca, anzi direi quasi nulla, conoscenza di questo istituto. Considerare adesso un venditore di casa, ad esempio, nel momento in cui un potenziale cliente chiede di visitare un immobile per valutare con i propri occhi ciò che vorrebbe acquistare. L'agente di vendita, da buon commerciante, mostrerà solo ciò che possa colpire l'acquirente, nascondendo aspetti che lo spingerebbero verso rifiuto certo. In questo caso è stata fatta la stessa operazione con una differenza colossale. Il ministro avrebbe potuto e dovuto, secondo il mio modesto parere, scegliere di persona quali reparti e quali sezioni visitare. In quel pomeriggio del 7 febbraio 2023, a iniziare dalle ore 16, un'ora prima dell'arrivo del ministro, l'amministrazione penitenziaria ha iniziato a chiamare tutti i detenuti che normalmente partecipano ai corsi organizzati in questi ultimi tempi, ma che generalmente si svolgono in orari del tutto diversi da quello del giorno in questione. Come fa un bravo commerciante, si è voluto mostrare solo il, consentitemi il termine, bello di ciò che avviene nell'istituto, nascondendo dietro un'ipotetica porta di uno sgabuzzino tutto ciò che di negativo si trova nella struttura. L'istituto, realizzato dall'architetto Sergio Lenci, risale al 1972. Si trova oggi in uno stato di totale degrado. Le stanze sono umide e il riscaldamento inefficiente, in funzione solo per 4-5 ore al giorno. In alcuni casi è totalmente assente, come nell'ufficio dello scrivano, ad esempio. I materassi risalgono almeno 20 anni fa e nonostante la richiesta di alcuni detenuti per l'assegnazione di un nuovo materasso certificato dal medico del reparto, a oggi questi non l'hanno ancora ottenuto. Altra nota dolente è l'area sanitaria, uno scempio nello scempio. Spesso mancano medicinali di ogni tipo, anche i più banali, come il Malox ad esempio. I detenuti di ogni piano hanno un giorno della settimana prefissato per chiedere di essere visitati dal medico. Ma se lo stesso quel giorno, per un qualsiasi motivo, non si presenta in reparto, e non capita raramente, la persona malata deve attendere la settimana successiva per chiedere la visita. Inoltre, per le visite specialistiche esterne, spesso non si trova la disponibilità di agenti per scortare il detenuto in una struttura ospedaliera, con conseguente attesa che può arrivare in alcuni casi anche a un anno. Il locale docce, un'unica stanza per sezione con 3 docce a fronte di 58 detenuti, è inadatto e poco arieggiato, con il rischio di diffusione di infezione. L'acqua calda alimentata da soli 3 scaldabagni non è sufficiente a permettere a tutti i detenuti di fare una doccia calda. Torno a chiedermi come possa un ministro fare certe asserzioni senza aver visitato una sola sezione in tutto il carcere? Come può dire ciò non vedendo con i propri occhi come vivono i detenuti ammassati in 6 nello spazio di 22 metri quadrati, senza considerare che la cucina si trova nello stesso luogo dove si espletano i bisogni fisiologici. Ultima considerazione, ma non in fatto di importanza, è presente una violazione costante e continua dell'articolo 3 della CEDU, in quanto lo spazio personale riservato al detenuto è inferiore ai 3 metri quadrati. Secondo l'ordinanza della sentenza della Corte Edu del 16 luglio 2009 sulle Manovic in Italia, poiché la superficie di 3 metri quadrati costituisce uno spazio destinato a permettere il movimento della persona, gli arredi fissi presenti nella cella devono essere scomputati dal calcolo, costituendo un ingombro che lo impedisce. In particolare deve essere detratto dal calcolo l'ingombro dei letti singoli o a castello, mentre gli arredi non fissi, quali sgabelli e tavolini, non devono essere considerati. In base a questi calcoli, lo spazio calpestabile di una cella multipla si riduce a una superficie totale pari a 8 metri quadrati, abitati contemporaneamente da 6 persone. Questo, signori miei, è, secondo il nostro Ministro della Giustizia, il fiore all'occhiello delle carceri italiane. David Rebibbia, Roma.
Buongiorno e buon pomeriggio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Jailhouse Rock. Oggi con voi c'è Andrea al microfono di GR Bollate. Questa settimana parleremo di cultura a Bollate, perché anche in un non luogo come il carcere si fa e si propone cultura. Continuano infatti gli appuntamenti in biblioteca con scrittori, giornalisti e professori che presentano ogni settimana un tema diverso ai detenuti e interloquiscono con loro sui temi più disparati, dalla storia alla filosofia, dall'attualità all'economia, alla cronaca. Un appuntamento che prosegue ormai da anni grazie alla collaborazione con l'associazione di volontariato Cuminetti e che si è interrotta solo durante il difficile periodo della pandemia. Mercoledì 1 febbraio è intervenuta qui a Bollate Barbara De Luca, che ci ha presentato il suo libro Il Doblò che arrivò sulla Luna, dell'editore Spazio Cultura Edizioni, insieme a suo marito Giorgio Schulze. Il libro è una testimonianza del loro impegno pluridecennale nel sociale in ambiti estremamente diversi, dalle favelas brasiliane alla realtà delle emarginazioni in Sicilia, dove hanno fondato l'associazione Ubuntu, che si occupa di bambini in difficoltà nella difficile realtà multietnica del quartiere Zen di Palermo. Nel libro la voce narrante è quella del loro furgone, il Doblò appunto, che li ha accompagnati in questo meraviglioso viaggio di aiuto e di apertura verso il mondo. un furgone parlante vivo come in una favola moderna, ironico, saggio e divertente. Abbiamo chiesto quindi a Laura e Giorgio di portare a noi la voce di Doblò, di dirci cosa potrebbe raccontare se potesse davvero parlare. Cosa potrebbe raccontare a noi umani un po' ammaccati come lui dopo una vita passata a trasportare storie ed emozioni?
Io credo che direbbe che è stato un viaggio straordinario. Forse lui era nato per fare lavori più rudi, trasportare materiale per il lavoro, ma poi si è ritrovato a portare davvero persone con tutte le loro emozioni, i loro drammi, i drammi anche senza possibilità di soluzione in alcuni casi. Quindi su quei sedili lui ha trasportato le vite di queste persone. E noi poi parlavamo dentro il Doblò di tutto quello che accadeva. Quindi lui è stato il testimone proprio della nostra vita, e credo che infatti lo dice in parecchie parti, che le ammaccature subite, i danni subiti alla carrozzeria, gli sfregi, sono nulla rispetto a quello che lui ha visto come ammaccature degli esseri umani che ha trasportato. Quindi anzi era orgoglioso di avere queste ammaccature, proprio perché era il senso di vivere sulla strada.
Ma c'è da dire anche che, avendo avuto contatto con tante ammaccature di altri, ha incominciato a ridimensionare un po' le sue. Per cui Doblò direbbe: rilassiamoci tutti, perché c'è molto peggio in giro quando ci sono questi grandi momenti di lamento inutile o di insoddisfazione. E Doblò probabilmente direbbe: guardati intorno e poi parliamo.
Mercoledì 8 è stato invece il turno di Lorenzo Viganò, ex giornalista del Corriere della Sera per più di 25 anni, scrittore e coautore di trasmissioni televisive di grandissimo successo sui casi di cronaca come Blu Notte. Lorenzo Viganò è anche uno dei massimi esperti italiani di Dino Buzzati, di cui ha curato l'antologia dei suoi scritti di cronaca nera, veri e propri capolavori di giornalismo. Con noi ha parlato del rapporto tra il giornalismo, la televisione e il nuovo ruolo dei mass media. Gli abbiamo chiesto se fossero cambiati rispetto ai tempi di Buzzati i media, i giornalisti o il pubblico che legge e ascolta le notizie.
Ma direi che non solo entrambe le cose che tu stai sottolineando, è cambiato proprio il delitto. Sono cambiati proprio i delitti e quindi di conseguenza è cambiato poi anche il modo di raccontare.
In che senso sono cambiati?
Beh, intanto certi delitti quasi non fanno neanche più notizia, mentre appunto negli anni 40, negli anni 50, quei delitti a cui facevo riferimento prima, nonostante certi fossero molto forti, molto cruenti, come quello, ripeto, di Rina Fort, che accusata di aver ucciso la moglie del suo amante e i suoi tre bambini, il più piccolo addirittura ancora nel seggiolone, un caso del 46 che paralizzò l'Italia, cioè... Oggi noi vediamo Iana, si chiama la povera ragazza, uccisa a bastonate, poi bruciata, come se anche il lettore, lo spettatore avesse fatto quasi un callo a questi omicidi, e quindi anche il modo di trattare probabilmente richiede un'alzata dell'asticella sempre più in alto, dove c'è sicuramente una forma anche di morbosità, e quindi andare a indagare, inzigare. Ecco, diciamo che forse questo aspetto, in Buzzati sicuramente questo aspetto della morbosità non c'era. C'era anzi la voglia di entrare nell'animo umano. Del resto Dostoevskij lo diceva, che il delitto è una chiave per entrare nell'animo umano.
Il GRC, giornale radio dal carcere.
Il 26 maggio del 1992 lei varcò i cancelli del carcere femminile di Rebibbia. Venne collocata nella sezione di isolamento come disposto dal magistrato. L'accusa era quella di spaccio di droga. Fra hashish e marijuana nella sua casa non ce n'era tuttavia che 10 grammi o poco più. Racconterà di aver alloggiato in una cella sporca, ignobile. Bisognerebbe che qualcuno andasse là dentro a vedere, dirà. E ancora. Eppure ho cercato egualmente di trovare in questo un lato positivo. Non mi sono disperata. Con le vigilatrici ho avuto un rapporto di estrema simpatia. Trascorse 3 giorni in quella prigione. Le denude di Bibbia le rimasero nel cuore. Ho capito una cosa, affermerà una volta riacquistata la libertà. Se non porti un nome come il mio e non hai 4 soldi per un avvocato, per una storia del genere in prigione ci resti seppellito. Senza sapere a chi chiedere aiuto. A Sanremo lei è di casa, avendo partecipato al festival ben 10 volte. Nel 97 portava questa canzone. E dimmi che non vuoi morire, Patti Pravo.
Io sono la sola ormai, credi, non c'è più nessuno che, quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non mi credi. Guarda, sono qui per me, non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa, beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentire. Cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa, cosa volevi? Vuoi far l'amore con me? La cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare. E dimmi che non vuoi morire. La, 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 la. Dimmi, sono solo qua. Ti sei ricordato che hai una donna che se non ci sei, come fare a stare senza te? Piangi insieme a me, dimmi cosa c'è. Far l'amore con me, la cambio io la vita che mi ha deluso più di te, portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi. Dimmi che non vuoi morire.
Fatti bravo e dimmi che non vuoi morire qui a J-House Rock, il Festival di Sanremo. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella, e adesso arriva un grandissimo amico di J-House Rock, è Carmelo Musumeci, che in questi anni ci ha raccontato il carcere, la pena dell'ergastolo, dalla sua rubrica L'ergastolano.
Sono sempre disponibile con la mia testimonianza a dare una mano ai laureandi per le loro tesi di laurea sulla pena dell'ergastolo. Oggi ho trovato nella mia posta questa email che mi ha fatto particolarmente piacere. Caro signor Carmelo, lei è tra i ricordi più belli del mio 2022. Sono quella giovane laureanda che nel mese di agosto le chiese di poterla intervistare. Il 28 ottobre 2022 mi sono laureata con la lode in giurisprudenza. Le scrivo per ringraziarla infinitamente perché la sua storia, la nostra breve corrispondenza via email e le sue risposte alle mie domande sono state il valore aggiunto del mio lavoro di tesi sull'ergastolo ostativo e hanno lasciato un ricordo indelibile sul mio percorso di vita. Grazie per la sua gentilezza e disponibilità al confronto e al dialogo. Grazie per i suoi racconti social noir. Ho da poco finito di leggere un altro suo libro, Angelo senza Dio. Grazie per essere stato con me in uno dei giorni più belli della mia vita, quella della mia laurea. Nel mio discorso di 10 minuti ho parlato di lei, della sua testimonianza, citando una delle sue frasi più belle che ho trovato nei suoi libri. È stato un vero successo e ne sono molto felice. La saluto con tanto affetto e le porto saluti anche da parte della mia relatrice. Le lascio in allegato le file della mia tesi e il discorso, così può leggere di lei. L'ho citata nei ringraziamenti con affetto e stima.
Carmelo Musumeci, l'ergastolano. A Sanremo la scorsa settimana si è esibito un duo che nella serata dedicata alle cover ha portato sul palco dell'Ariston Carla Bruni. Ai giornalisti hanno raccontato: in un primo momento avevamo un'altra idea, un po' complessa da realizzare. Volevamo portare il coro del carcere di San Vittore, ma il questore ci ha detto che servivano autorizzazioni 4 mesi prima. Sarebbe stato un bellissimo messaggio. Ecco, sarebbe stato un bellissimo messaggio. Veramente fa un po' impressione che possano servire autorizzazioni da 4 mesi prima per far uscire delle persone detenute in maniera del tutto controllata e portarle non in un luogo nascosto, ma portarle sul palco che in quel momento è al centro dell'attenzione di tutta Italia. Quale pericolo per la sicurezza potrebbe mai esserci? E invece quale messaggio importante per far vedere qualcosa che di solito rimane invisibile? Il carcere. E quale messaggio importante per quelle persone che si sarebbero trovate, proiettate finalmente con un microfono in mano, un simbolo della voce che anche loro hanno. Invece no, invece è successo che insieme a Carla Bruni a cantare Azzurro, benissimo, sia Carla Bruni che loro, con la Pesce di Martino.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qui. Lei è partita per le spiagge e sono solo quassù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te.
Quando era all'oratorio con tanto sole, tanto
tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
In giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più.
Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
Desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Splash!
Azzurro con la Pesce di Martino, ma senza il coro di San Vittore. Beh, Sanremo è stata una edizione in cui in qualche modo il tema della galera è stato sfiorato varie volte, con il mancato coro, con la questione sollevata dei minori in carcere, diciamo gli attori per esempio di Mare Fuori, ma anche con la legalize, con la richiesta di legalizzazione che è arrivata da Fedez. Beh, questo è un tema che ha fatto scatenare l'ira di una parte della nostra classe politica, che ha detto mai la legalizzazione delle droghe. In realtà la legalizzazione delle droghe è un tema oggi invece che dovrebbe essere un tema pragmaticamente trattato dalle forze politiche, così come avviene in tanti altri stati, in Europa e fuori dall'Europa. È un tema di salute pubblica, è un tema di politica criminale, si vuole tanto contrastare le mafie e poi invece si scelgono politiche criminali tradizionali che non sempre fanno male alle mafie.
Avete mai sentito parlare del detective Norman Clement Pilcher? Era un vero duro, ma dei duri è sempre bene diffidare. Siamo a Londra e il duro detective Pilcher della squadra narcotici di Sua Maestà Britannica non ama i ragazzi con i capelli lunghi che si drogano. Come tutti i poliziotti duri, utilizza metodi non proprio legali, con una squadretta di informatori che si infiltrano nei quartieri della Londra Beat. Il detective Pilcher arresta i miti del rock a uno, Donovan, Brian Jones, Keith Richards, Eric Clapton, Mick Jagger. Il 18 di ottobre del 1968 il sergente arresta John Lennon insieme a Yoko Ono, che si trovava con lui nell'appartamento di Montague Square nel quartiere di Marylebone. Non contento, il 12 marzo dell'anno successivo si presenta a casa di George Harrison e di sua moglie Patty Boyd e arresta anche loro. Ma dei duri è bene diffidare. Nel settembre 73 il sergente fu condannato a ben 4 anni di carcere con l'accusa di aver testimoniato il falso. Per fortuna, nel frattempo, i Beatles, che non si erano certo lasciati intimorire dagli arresti, avevano pubblicato questa grandiosa canzone. L'abbiamo risentita a Sanremo, cantata dal vincitore, insieme al coro gospel The Kingdom Choir. Marco Mengoni canta Lady B.
When I found myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Then when another broken heart of people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Oh, though the may be parted, there is still a chance that they will see.
Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo, e su questa canzone noi chiudiamo questa puntata di J-House Rock. Ma durante la settimana potete seguirci sui nostri canali sociali, siamo su Facebook, su Twitter, su Instagram, e potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jhouserock.it. J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita pure di venire suonati. Noi torniamo come sempre tra una settimana esatta. Come sempre ringraziamo Mauro De Santis per la sua regia. Un saluto e l'augurio di una buona settimana da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.